il radiogiornale.
Buongiorno da Luisa Orelli. L'inaugurazione dell'ACI, il Centro Culturale di Lugano, dopo anni di attesa, ha finalmente aperto stamattina le sue porte al pubblico. Diritti televisivi venduti sotto costo al suo vice, le nuove accuse a Sepp Blatter, questa volta sarebbero suffragate da un contratto che porta la sua firma. Tendenza Marx e non più Blair, lo sapremo forse tra poco. Alla guida dei laburisti britannici potrebbe infatti accedere Jeremy Corbyn, esponente dell'ala sinistra del partito. Crolla una gru ed è strage nella grande moschea della Mecca, meta di milioni di fedeli, almeno 100 i morti. Stan Wawrinka sconfitto, in finale a New York ci va un grande Roger Federer che affronterà Novak Djokovic. Si apre molto male il campionato di hockey per le ticinesi, entrambe nettamente battute nella prima giornata.
Oggi, 12 settembre 2015, apre le porte a tutta la città il LAC, Lugano Arte e Cultura. Benvenuti.
Questo luogo di arte, di natura, di bellezza, di cultura e di grande accoglienza apre le sue porte per tutti.
Benvenuti, benvenuti al LAC, benvenuti al vostro LAC. Questo tappeto rosso è per voi.
Il LAC, dunque, abbiamo sentito suoni e le voci di Giovanna Masoni e del direttore Michel Gagnon, e ora ufficialmente dei cittadini di Lugano, del Canton Ticino e della Svizzera italiana. Dopo anni di lavoro è stato aperto ufficialmente questa mattina alle 10. Un giorno, quello di oggi, molto atteso, e sul posto per raccontarcelo abbiamo Maria Grazia Rabiolo. Come è andata? Ti chiedo subito come sta andando, perché la giornata sarà lunga e altre addirittura poi seguiranno.
Buongiorno a tutti, sta andando decisamente bene. Io sono nella postazione della RSI qui nella hall e sto vedendo un sacco di persone che salgono e che scendono, stanno cercando di visitare tutte le sale, stanno cercando di entrare a vedere le mostre che sono in corso, ma ci sono anche gli spazi all'aperto, la piazza Bernardino Luini, il cortile, il luogo dietro, ci sono tanti bambini, tante famiglie. È veramente una grande festa in tutti i sensi e quindi credo che il LAC abbia dato il via alle sue attività nel migliore dei modi.
Ecco, abbiamo detto in apertura, Maria Grazia, che quella di oggi era una giornata attesa da tempo. La gestazione del progetto è stata molto lunga e non sempre facile, per non dire tormentata. Vogliamo ricordare quindi da dove arriva il LAC?
Il LAC è iniziato, l'ha ricordato bene, con grande emozione questa mattina la vice sindaca Giovanna Masoni Brenni. È iniziato nel dicembre 2004, quando il credito per il nuovo centro culturale è stato votato dal Consiglio Comunale. Poi nel maggio di 10 anni dopo, nel 2014, quindi, la prima pietra del LAC, che poi è stata anche ricordata questa manifestazione con una pergamena che oggi è stata ufficialmente consegnata a Michel Gagnon insieme al libro degli ospiti, segno proprio di continuità. E oggi, appunto, c'è l'apertura di questo centro che sta accogliendo in questo momento sempre più persone.
Ecco, Maria Grazia, uno degli argomenti di cui si è molto discusso in questi anni è quello dell'effettivo interesse del pubblico. Qualche indicazione, già ne hai accennato, la possiamo ricavare comunque da queste prime ore di apertura?
Sì, il pubblico sta dimostrando grandissimo interesse. D'altra parte c'è, ripeto, grande emozione. E vorrei tornare ancora brevemente alla manifestazione d'apertura. È stato commovente vedere come tutti coloro che si sono dati da fare abbiano partecipato. Questa mattina ha preso la parola Giovanna Masoni, ma ha preso la parola evidentemente anche il sindaco, anche il consigliere di Stato Bertoli, per segnare come questo sia un'occasione per tutti, all'altezza di tutti, perché non vuole essere un luogo d'élite ma vuole essere un luogo d'incontro in tutti i sensi, e questo è importante. Tutti i municipali tranne uno, va da sé, Lorenzo Quadri, erano presenti, hanno tagliato il nastro, hanno festeggiato, la popolazione ha capito e fin dalle prime battute sta dando il suo assenso totale, completo, e fatto anche di grandi sorrisi e di grandi complimenti si sentono queste voci proprio stando qui all'interno della hall del LAC.
Maria Grazia Rabiolo, in diretta dunque dal LAC. Nuove nubi all'orizzonte per Sepp Blatter. 10 anni fa il presidente uscente della FIFA avrebbe ceduto diritti televisivi sotto costo al suo ex vice Jack Warner. Un'azione che per il Vallesano potrebbe avere anche delle conseguenze penali. Mirko Priuli.
Più che di nuvole per Blatter, questa volta si tratta di un vero e proprio temporale. Ieri sera la trasmissione di SRF 10 for 10 ha rivelato che nel 2005 il dirigente della FIFA ha venduto diritti sportivi per $600,000 all'allora vicepresidente della FIFA e presidente della Federazione Calcio Caraibica Jack Warner. Stando ai documenti mostrati dai colleghi svizzero-tedeschi, Warner ha versato $250,000 per i diritti sui campionati del mondo in Sudafrica e $350,000 per quelli in Brasile, un prezzo che, secondo gli esperti, corrisponde appena al 5% del valore di mercato. Sul contratto stipulato tra FIFA e Federazione Calcio Caraibica ci sono solo due firme, quelle di Warner e Blatter, il cui nome appare così per la prima volta su un documento scottante. Per il 79enne vallesano potrebbero dunque esserci conseguenze di tipo penale. L'accusa: appropriazione indebita.
Negli Stati Uniti 12 banche, tra cui UBS e Credit Suisse, hanno accettato di pagare $1,900,000,000 per saldare la pendenza con un gruppo di investitori che le accusavano di concorrenza sleale sul mercato dei prodotti derivati. Lo ha annunciato a New York un legale dei querelanti. L'intesa permetterebbe al gruppo di banche di evitare un processo. La denuncia collettiva era stata formulata da un accordo di investitori capitanata da un fondo pensioni di Cleveland. Volata conclusiva in vista delle elezioni federali di ottobre, oggi per il Partito Socialista Svizzero al congresso elettorale indetto a Turghi nel cantone Argovia, troviamo il nostro inviato Luca Beti.
Buongiorno, il Partito Socialista si è riunito oggi a Turghi, comune di poco più di 2700 abitanti nel canton Argovia, per lanciare lo sprint finale della sua campagna elettorale in vista delle elezioni federali del 18 ottobre. Ma perché proprio a Turghi? Qui c'è un antico ponte di legno che attraversa la Limmat. Per il PS questo ponte è simbolo di apertura, unione, progresso, ha ricordato il presidente Christian Löfra. Il ponte di Turghi è stato eretto circa 170 anni fa, alcuni anni prima della nascita dello Stato federale svizzero nel 1848, della Svizzera democratica che si è lasciata alle spalle quella feudale, ha detto ancora Löfra. Noi vogliamo festeggiare la Svizzera aperta, moderna, progressista, ottimista, ha continuato, e non quella che guarda al passato e alla battaglia di Marignano, evento storico che verrà festeggiato domani. Ma il presidente del PS ha volto lo sguardo anche al passato, ha ricordato che la Svizzera è sempre stata un paese di accoglienza, un rifugio per perseguitati politici, rivoluzionari, così come un paese di emigrazione, affrontando così il tema di maggiore attualità, quello dell'ondata di profughi verso l'Europa. E proprio sulla questione si è espresso anche Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, ospite d'onore della giornata del PS. Schulz ha raccolto applausi a scena aperta per il suo discorso, un discorso contro il filo spinato e i muri. Infine, Löfra ha mobilitato la base, poiché gli ultimi sondaggi e analisi indicano che il Parlamento potrebbe scivolare verso destra. Uno spauracchio, dice il presidente del PS, a cui la base si deve opporre. Uno spostamento verso destra rischierebbe di affossare la riforma pensionistica, la svolta energetica e la concordanza. Un voto, ha concluso Löfra, che deciderà sul futuro della Svizzera. Una Svizzera democratica, aperta e moderna, contro una Svizzera chiusa su se stessa. E da Turghi, per ora, è tutto e cedo la linea a Lugano.
E noi lasciamo i socialisti svizzeri per ritrovare i laburisti britannici, che devono annunciare oggi la nomina del loro nuovo leader in sostituzione di Ed Miliband, che si è dimesso in maggio dopo la sconfitta subita alle legislative contro David Cameron. La scelta che membri e sostenitori esterni del Labour hanno fatto per posta nelle scorse settimane potrebbe determinare il futuro del partito. Il grande favorito della vigilia è infatti Jeremy Corbyn, fino a poche settimane fa un illustre sconosciuto, fautore di una radicale svolta a sinistra del partito. Ma sentiamo in diretta da Londra Giancarlo Ciccone.
Buongiorno, allora, intanto la nomina verrà annunciata tra pochi minuti, forse anche secondi, insomma, ci siamo veramente alla grande svolta. Il grande favorito è Jeremy Corbyn. Chi è Jeremy Corbyn? 66 anni, si autodefinisce socialista democratico. È bene ricordare che per più di 30 anni socialista è una parola in Gran Bretagna abbastanza brutta, non è una parola ben accettata. E infatti Corbyn è esponente di quell'ala sinistra del Partito Laburista di ispirazione chiaramente marxista, che dagli anni 80, gli anni di Margaret Thatcher, è stata costantemente rinnegata, disprezzata e relegata in soffitta. Alla sinistra del partito sconfitta anche dal cosiddetto nuovo laburismo di Tony Blair, al potere per circa 13 anni in Gran Bretagna. Mentre infatti il nuovo laburismo poco si distingue ideologicamente dai conservatori, Corbyn si fa un salto gigantesco indietro, fa un salto al vecchio socialismo, in auge negli anni 70 e poi sconfitto, come abbiamo detto, da Margaret Thatcher. Insomma, torna alla ribalta Karl Marx. Come? Che cosa propone infatti Corbyn? Rinazionalizzazione dei servizi pubblici, ferrovie, acqua, gas, eccetera. Rinazionalizzazione delle banche, importantissimo questo. Riaprire le miniere di carbone, soprattutto fine dei programmi di austerità economica. Aumentare le tasse ai più ricchi. Sono tutte idee queste che si rifanno al vecchio socialismo. Non solo. Corbyn è un pacifista, quindi propone il disarmo nucleare unilaterale, distruzione dei missili Trident. Questo è un anatema veramente per l'apparato militare britannico. Insomma, l'esatto contrario, ripeto, l'esatto contrario non solo di ciò che propongono Cameron e i conservatori al governo, ma anche i laburisti di Tony Blair. Non a caso Blair è intervenuto pesantemente contro Corbyn quando ha detto: se il vostro cuore è con lui, per il bene del paese, fatevi un bel trapianto cardiaco. Insomma, non votatelo.
Ecco, ma non abbiamo ancora il risultato definitivo ancora, Giancarlo Ciccone?
No, il risultato definitivo sta, come ho detto, tra qualche minuto. Ecco, si può dire che è insomma chi lo vota con tutte queste cose.
Grazie Giancarlo Ciccone, poi staremo a vedere quindi quale nome verrà ufficializzato, se comunque Corbyn vincesse. Hai citato Tony Blair, che ha detto anche che il partito stesso rischierebbe addirittura l'annientamento. Ma chi rappresenta Corbyn? Chi sono i suoi sostenitori? Silvia Piazza lo ha chiesto al professore di politica interna britannica Tim Ball dell'Università Queen Mary di Londra.
Sono gruppi di persone insoddisfatte della deriva a destra che secondo loro ha caratterizzato il partito laburista negli ultimi 20 anni, ma anche persone, soprattutto giovani, nuove alla politica, che aspirano a un'alternativa alle misure di austerità del governo conservatore di David Cameron e che denunciano i compromessi che secondo loro il Labour ha fatto con la City, l'austerity e il neoliberismo.
Jeremy Corbyn come sintomo della più ampia crisi della socialdemocrazia europea?
Si può dire così, e anche che Corbyn e i suoi sostenitori hanno preso ispirazione dal relativo successo di movimenti come Podemos e Syriza e che, a differenza di molti cittadini greci, non considerano Syriza un fallimento.
Sembra comunque che, a differenza di Tsipras, Corbyn non abbia nessuna possibilità di diventare primo ministro in Gran Bretagna, e questo la dice lunga sulla crisi che il partito laburista sta attraversando.
In ogni caso dice molto sulla disillusione di molti membri e sostenitori del partito laburista nei riguardi del loro ex primo ministro Tony Blair, in particolare perché si era unito a George Bush nella guerra in Iraq. Secondo me la dice però lunga anche sul fallimento dei moderati in seno al partito laburista, che non sono stati in grado di presentare candidati abbastanza carismatici, minimamente esaltanti, particolarmente agli occhi degli elettori più giovani, che sono alla ricerca di un socialismo più credibile o, se si vuole, caritatevole.
In Gran Bretagna la tendenza recente è alla frammentazione del panorama politico. Non rischia adesso di spaccarsi il Partito Laburista tra la sua ala sinistra e quella più moderata?
Il Labour di queste crisi ne ha già viste tante e ho perso il conto di tutte le volte in cui è stato dato per morto. A volte i partiti devono passare attraverso certe esperienze per rispuntare dall'altra parte, ma mi colpisce il fatto che il Labour non sembri aver capito la lezione che subì nel 1983, quando fu pesantemente sconfitto da Margaret Thatcher alle elezioni, proprio su un programma di sinistra che fu definito la più lunga lettera di suicidio della storia. È possibile che il Labour debba reimparare quella lezione nel 2020. Sempre che nel 2020 Jeremy Corbyn sia ancora il leader del partito e candidato premier. Secondo me è più probabile che se nei prossimi due anni i laburisti perderanno ancora nei sondaggi e alle elezioni locali, l'establishment del partito e i deputati in Parlamento cercheranno di sostituirlo. MPs in Parliament
may try to replace him. Il politologo britannico Tim Bale, intanto, è arrivata proprio adesso la conferma ufficiale, come previsto, effettivamente Jeremy Corbyn, dell'ala sinistra, quindi del Partito Laburista, il nuovo capo dell'opposizione di Sua Maestà Britannica. Le autorità saudite rassicurano: il pellegrinaggio alla Mecca si svolgerà senza intoppi a fine mese, nonostante la tragedia di ieri in cui 107 persone sono rimaste uccise e 238 ferite nel crollo di una gru sulla grande moschea della città santa dell'Islam. Lorenzo Trombetta.
Da alcuni è stato già ribattezzato come l'11 settembre saudita. Il crollo di un'enorme gru sulla grande moschea di Mecca, in Arabia Saudita, la città santa dell'Islam che si appresta a ospitare milioni di pellegrini da tutto il mondo per l'annuale rito del Hajj e per la festa del sacrificio. La tragedia è avvenuta nel giorno in cui si commemora il 14° anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, compiuto da diversi attentatori sauditi. A causa di una forte tempesta di pioggia, una delle gru poste all'esterno della più importante moschea di Mecca si è abbattuta sul tetto e su una parte del muro perimetrale della sala di preghiera. Il governo saudita ha subito ordinato l'apertura di un'inchiesta per accertare le responsabilità. La protezione civile di Riyadh aveva diffuso nei giorni un'allerta meteo in previsione della straordinaria perturbazione atmosferica.
È stato attribuito ieri a Basilea il secondo Gran Premio svizzero di musica, perché per il 2015 è andato all'oboista, direttore d'orchestra e compositore Heinz Holliger. Il vincitore, attualmente in tournée in Giappone, è intervenuto in diretta durante la cerimonia di consegna dei premi nella cattedrale di Basilea, presenziata dal consigliere federale Alain Berset. E per noi c'era Christian Gilardi, che abbiamo in linea.
Sì, il premio è un'istantanea della creazione musicale e ha lo scopo di mettere in luce l'eccellenza musicale della Svizzera, a prescindere dai generi e dalle regioni. E la prima fase, cominciata in primavera, è stata affidata a una decina di esperti incaricati dall'Ufficio Federale della Cultura, che compiono un lavoro di ricerca nei vari generi musicali in tutte le regioni linguistiche. Le loro proposte sono state poi sottoposte alla Giuria Federale della Musica, presieduta dalla direttrice d'orchestra Gabriella Contratto, e quest'anno tra i 15 nominati ci figurava anche il compositore ticinese Nadir Vassena e alcuni esponenti significativi della musica in Svizzera, dal jazzista Daniel Humer allo sperimentatore Jock Lanz, passando per Markus Flückiger e Malcolm Braff. La scelta per la giuria naturalmente non è facile, poiché giudicare questi musicisti di generi a volte molto distanti tra loro, come l'improvvisazione di sapore jazzistico, il folk, la musica elettronica, appunto, non è molto facile e è un esercizio delicato. Quest'anno la giuria ha premiato dunque Heinz Holliger, una delle personalità musicali più straordinarie del nostro tempo, classe 1939, un oboista straordinario, ha avuto riconoscimenti in tutto il mondo e veramente ha intrapreso un'impareggiabile carriera sia come oboista sia come direttore d'orchestra. Holliger lavora da anni come direttore appunto per le più prestigiose orchestre del mondo ed è uno dei compositori viventi più richiesti. Tra i suoi capolavori si annoverano l'opera Biancaneve, il circolo Scandanelli e il concerto per violino, e vale anche la pena ricordare che Heinz Solliger, dunque vincitore del Gran Premio Svizzero di Musica, è ospite regolare da diversi anni anche dell'orchestra della Svizzera Italiana.
Grazie Christian Gilardi. Sullo sfondo non sentiamo i suoni di Basilea dove ti trovavi ieri, ma quelli dell'inaugurazione dell'A, che noi per questa circostanza abbiamo pensato di guardare anche altrove, al Centro Culturale Congressuale di Lucerna, centro per molti aspetti simile a quello che si è aperto oggi a Lugano, che a 17 anni dal suo concerto inaugurale genera nell'agglomerato di Lucerna un indotto annuale di 74 milioni di franchi e dà lavoro tra tempi parziali e pieni a 487 persone. E facciamo questa visita a Lucerna quindi attraverso una protagonista della scena culturale lucernese, l'orchestra sinfonica, che al KKL, dove è di casa, deve gran parte del suo successo. Il servizio è di Maria Iannuzzi.
Concerti in Giappone, Cina e Inghilterra. Più di una decina le pubblicazioni discografiche negli ultimi 10 anni. Collaborazioni con prestigiosi direttori e artisti e un pubblico fedele e in continua crescita. Un successo dovuto anche alla nuova sala concerti da quasi 2000 posti e la cui acustica è considerata tra le migliori al mondo. Il direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Lucerna, Numa Bisho Fulman.
Il fatto che siamo in questa sala è certamente una parte del successo, però non è tutto. Essere orchestra in una tale sala è un privilegio, però bisogna assumere questo compito con dignità e con qualità, perché sennò è un problema. E quindi c'era solo una scelta di strategica al tempo di andare in una direzione di eccellenza.
Così, quando nel 2003 Bisho Fulman assume la guida dell'orchestra in residenza al KKL, la ingrandisce e porta il numero degli elementi da 48 a 70. E per fare questo, per assicurarsi il finanziamento, crea una fondazione.
Noi dobbiamo essere capaci di proporre il repertorio centrale di un'orchestra sinfonica, non wagneriana, ma Brahms, Beethoven, tutto il periodo viennese e anche prima. Questo dovrebbe essere la nostra sostanza. E quindi dobbiamo avere quell'effettivo regolare di altissima qualità. Il budget era di 9 milioni più o meno, oggi di 13 milioni, dovuto a un aumento di donazioni di natura privata e non pubblica.
L'orchestra oggi svolge un importante ruolo educativo.
Chi lo fa altrimenti? Allora dobbiamo farlo noi. E quindi andiamo molto nelle scuole, anche negli ospedali, in piccoli villaggi. Anche questo facciamo a lungo termine. Farlo una o due volte non vale neanche la pena. Cioè si possono fare delle foto e dire a tutti abbiamo fatto. Questo è un lavoro di continuo, perché l'educazione non si fa in 2 giorni.
Il cambiamento dell'orchestra sinfonica si può riassumere con queste parole.
Una volta un musicista, oggi è in pensione, sapendo che andavamo in Giappone, mi ha detto: guarda, io ho cominciato 40 anni fa quasi in questa orchestra e la mia prima stagione andavamo ad Olten a suonare. È bellissimo andare ad Olten a suonare. E nell'ultimo anno mio andiamo a Tokyo e ne sono fiero, anche se un po' ho una certa nervosità. È bellissimo stare in un'orchestra che ha fatto questo viaggio.
Ancora una sigla e poi seguirà una ricca pagina sportiva. Buona giornata.